Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, come sempre bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi giovedì fino alle notizie delle 12.30. E come sempre vi ricordo che ci potete scrivere a 331-6214013 durante questa diretta, con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. Invece se ci volete scrivere in altri momenti per consigli, richieste di informazioni oppure segnalazioni, potete farlo a calt@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Giovedì ritroviamo Giovanni Chiodi, la sua rubrica dedicata alla lirica. Avremo Hans Tuzzi, scrittore che è spesso nostro ospite, per due sue nuove uscite editoriali, o meglio, una riedizione di un suo celebre titolo e poi una raccolta. Vi parleremo di Campsirago Luogo d'Arte, che prende il via prossimamente, uno dei molti appuntamenti che si svolgono nella località dove si tengono da anni molte attività che spesso hanno a che fare anche proprio materialmente con il territorio, soprattutto per spettatrici e spettatori. Butteremo un occhio anche alla conferenza stampa delle biennali, ovvero Biennale Teatro, Musica e Danza, che sono in corso a Venezia proprio in questo momento. Ci sono due nuovi direttori, la direttrice di musica Caterina Barbieri e il direttore di Biennale Teatro Willem Dafoe, la celebre star di Hollywood, ma anche in gioventù sperimentatore teatrale, nonché insomma ormai italiano onorario, dato che vive più spesso in Italia che non negli Stati Uniti. Ci sarà questa conferenza stampa e quindi poi ve ne daremo conto con calma nelle prossime puntate di CALT, ma intanto magari quando ci sarà qualcosa di interessante ve ne faremo sentire un estratto. Ma il nostro primo ospite per un ciclo benemerito, insomma, che ormai da molti anni si rinnova al Teatro Filodrammatici e giunge alla sua conclusione con un concerto proprio questa domenica, è il maestro Roberto Porroni, l'anima da sempre dei concerti della domenica, per l'appunto, al Teatro Filodrammatici di Milano. Buongiorno maestro.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Grazie di essere con noi. Allora, ormai ci avete abituato al fatto che il concerto finale, insomma, è una cosa particolarmente articolata e entusiasmante per voi e per il pubblico, e quindi cosa succederà domenica?
Allora, chiudiamo questa 34esima edizione dei concerti, quindi siamo veramente oramai una tradizione più che consolidata, e ci tengo a dire che sono molto contento perché abbiamo ripreso un po' i numeri pre-Covid e per noi è stato un risultato assolutamente importante, no? Metterci proprio alle spalle questi 5 anni di sofferenza per i teatri. Il programma che ho scelto per questo concerto finale si intitola Le grandi musiche per la televisione. Avrà come protagonista l'ensemble Duomo, cioè il mio quintetto, che comprende chitarra, flauto, violino, viola e violoncello. e invece i protagonisti dal punto di vista delle opere musicali saranno e Ortolani. Pensare oggi a quello che offre la TV a volte è un po' disarmante, soprattutto se pensiamo a quello che ha realizzato la televisione di Stato dagli anni 60 agli anni 80, creando veramente cultura e diffondendo la cultura ai più vari strati della popolazione. Ecco, il valore delle opere degli sceneggiati è stato assolutamente impreziosito da colonne sonore scritte e affidate a alcuni dei più grandi compositori italiani, come proprio Morricone, Rote e Ortolani. Quindi questo sarà il tema affascinante della musica per gli sceneggiati TV.
Eh beh, sì, insomma, chi se li ricorda, o comunque chi magari li ha riscoperti o scoperti attraverso i molti materiali delle Teche Rai, sa che insomma c'erano grandissimi compositori creare di fatto, contribuire, diciamo, per una grande percentuale di fatto anche alla memorabilità di quei prodotti, no?
Infatti, se pensiamo ai Clown, che è un film TV di Fellini, c'è la musica veramente straordinaria di Nino Rota, che tra tutti i compositori è sicuramente il più legato e quello che aveva compreso meglio il mondo del circo. E poi ci saranno dei titoli che sicuramente non diranno molto alle nuove generazioni, ma a quelli perlomeno della mia età sì, cioè David Copperfield, La Cittadella, un memorabile sceneggiato
con Alberto Lupo, no?
Con Alberto Lupo, bravissimo, sul romanzo di Cronin, e La Freccia Nera, che è diventato un cult. Questi,
di cui col maestro Porroni canteremo la canzone principale, ora per voi. No, sto scherzando. La Freccia Nera, fischiando si scaglia nella nera boscaglia, e poi non mi ricordo più, però insomma comunque mi ricordo la canzone e anche la musica.
Beh, sei già stata brava a trovare i primi tre versi, io non me li ricordavo. Comunque queste tre colonne sonore splendide di David Copperfield, Cittadella e La Freccia Nera erano state affidate alla penna niente meno che di Rizz Ortolani. E poi io sono un grande appassionato sia della serie che della musica della Piovra. Ecco, Morricone, che ha avuto l'esclusiva per tutti i sei cicli di questa della Piovra, appunto, ha scritto delle musiche veramente straordinarie che non sono per niente inferiori alle sue più grandi colonne sonore. E quindi ho creato una lunga suite che dura circa 20 minuti, proprio per far capire e far sentire alla gente quanta bellezza c'era in queste musiche della Piovra. E poi verranno sicuramente alla mente i volti che noi poi proietteremo sullo schermo di Michele Placido, di Remo Girone, di Vittorio Mezzogiorno, di Patricia Nugliardè, che sono entrati credo nell'animo di tante tante persone, perché adesso io non mi ricordo esattamente, ma è andata avanti credo un quindicennio, no? con tutti i vari episodi delle varie serie.
Per cui sono queste il programma di fatto, dunque, attraversa quali compositori li abbiamo nominati, ma riassumiamoli.
Riassumiamo Morricone con una ampissima suite della Piovra di tutte le serie, poi Ortolani con David Copperfield, La Cittadella e La Freccia Nera, e poi il grande Nino Rota per l'altro grande Federico Fellini con I Clown, che è stato proprio, come dicevo prima, un film realizzato per la televisione e non per il cinema. Ecco, questa pagina degli sceneggiati TV secondo me ha un grande senso, perché ha segnato veramente la cultura italiana, ed è bene non dimenticarla, perché ha formato proprio anche molte coscienze, molte teste, ecco, se vogliamo se vogliamo dire così.
Tanto che adesso sono tutti compositori che vengono, come dire, studiati ed insegnati
nell'osservatorio,
nelle scuole di musica.
Si possono considerare dei classici, ecco. Il concerto è il 30 marzo, al Teatro Fioravanti, ci ricordiamo, alle ore 11, quindi è un concerto aperitivo, e infatti proprio al termine del concerto noi offriamo l'aperitivo al pubblico con gli artisti, e questo è un momento sociale sempre molto apprezzato. Ecco, chi vorrà potrà, se vuol prendere nota, potrà scrivere per gli ultimissimi biglietti a biglietteria@amduomo.it, ancora milanoduomo.it.
Riassumiamo però chi saranno, insomma, quale sarà l'ensemble che, insomma, darà vita a quest'ultimo concerto del ciclo.
Sicuramente l'ensemble Duomo, che prevede oltre a me alla chitarra Pier Filippo Barbano al flauto, Roberto Ficilli al violino, Io Leo Freddi alla viola e Marcella Schiavelli al violoncello. Ecco, ricordo che poi Ennio Morricone, che è stato nostro ospite, pensate, nel 1999, mi spinse molto a seguire questa strada della riedizione cameristica delle musiche da film, in questo caso delle musiche per la TV, perché proprio la proposta cameristica ne consente di apprezzare alcuni dettagli proprio per le poche voci, che però sono molto diverse rispetto alle grandi versioni orchestrali. Io questo l'ho fatto sempre in questi anni, però diciamo che quest'anno ho realizzato proprio un'idea che avevo, quella degli sceneggiati, che, ripeto, vanno assolutamente considerati come un momento centrale della nostra cultura italiana.
Allora, io direi che abbiamo raccontato un po' di cose, immagino che, insomma, visto il successo, ritornerà il ciclo anche l'anno prossimo.
Assolutamente sì, siamo già al lavoro per l'edizione numero 35, i numeri di tondi 5-0 piacciono molto, perché poi attirano anche di più gli sponsor. Quindi sono,
d'accordo.
Sono assolutamente in pista per questa cosa. Poi non dimentichiamo che l'anno 21 la rassegna coinciderà perfettamente col periodo olimpico, e infatti sono in cantiere belle cose anche che hanno riferimento alle Olimpiadi.
Ho capito. Allora, grazie davvero, come sempre, al maestro Roberto Porroni. Buon concerto, ci risentiamo l'anno prossimo, e naturalmente buon lavoro. A presto.
Grazie, vi aspetto allora con piacere domenica mattina alle 11, tutti al filo drammatico. Grazie.
A presto. E allora, ringraziando Roberto Porroni, il maestro che ha avuto questa idea, insomma, dei concerti la domenica, dei veri e propri matinè con aperitivo al Teatro Filodrammatici, quindi proprio in pieno centro Milano, riascoltiamo qualche nota, insomma, di un tema che riconoscerete immediatamente, è proprio di Rizzo Ortolani.
Thank you.
E tenendoci in sottofondo un estratto dalla colonna sonora del Sorpasso, sono sicura che molti di voi l'avranno riconosciuto, noi mentre è in corso la conferenza stampa della biennale, dove per l'appunto delle biennali, per l'esattezza, la biennale teatro, la biennale musica e la biennale danza, con i rispettivi direttori. Sir Wayne McGregor è stato riconfermato alla direzione della biennale danza, Caterina Barbieri è la neonominata alla direzione della biennale musica e Willem Dafoe, il celebre attore americano, uno dei direttori che hanno più fatto discutere, anche perché appunto un'esperienza lunghissima cinematografica e una gioventù invece dedicata al teatro indipendente, tenendo poi conto appunto che Dafoe, anche per motivi familiari, è più spesso in Italia che in America ormai. Poi magari ci collegheremo, vi faremo sentire un breve estratto da quello che stanno dicendo. Sta per essere presentata la Biennale Musica, molto interessante insomma sentire che cosa ha in mente Caterina Barbieri, ma nelle prossime puntate di Cult vi racconteremo in dettaglio che cosa hanno detto. Invece ci trasferiamo adesso a Campsirago, dove andiamo sempre volentieri, una parte della Lombardia dove da tanti anni svolgono attività che ci fa piacere sempre raccontare, perché la sesta edizione di Campsirago Luogo d'Arte, la rassegna di spettacoli, laboratori e incontri con la direzione artistica e organizzativa di Campsirago Residenza, prenderà il via il prossimo 29 e 30 marzo, poi avrà un altro esito il 12 e il 13 aprile e poi il 17 e 18 maggio. Oltre a Jazz Café, che invece si terrà il 17 aprile e il 15 maggio, sono due appuntamenti specifici dedicati al jazz. Quindi raccontiamo un po' di Campsirago Luogo d'Arte 2025 insieme a Michele Losi, che è nostro ospite, sempre molto disponibile, lo ringraziamo. Buongiorno Michele.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Allora, dunque, ricordiamo il concept di Campsirago Luogo d'Arte, un po' si spiega da sé, ma insomma, vale la pena di ricordarlo.
Sì, allora, Campsirago Luogo d'Arte è legato al fatto che questo luogo sta diventando un villaggio per gli artisti sempre di più, sia con residenze artistiche, con ospitalità e oltre al Festival Estivo delle Esperidi, che ormai ha 21 anni, ormai da 3 anni e mezzo abbiamo deciso di fare questa stagione, che è rivolta sia alla ricerca in ambito performativo ma anche molto alle famiglie, quindi sempre all'ambito della ricerca, ma se vogliamo più legata ai piccolini. E quest'anno in particolare abbiamo deciso di declinare questi 3 weekend come 3 micro festival. Dico micro festival perché sono 2 giorni ricchissimi e pienissimi di appuntamenti, per cui si può venire dal mattino alla sera praticamente seguendo laboratori, spettacoli o talk e incontri. E questo weekend, che è il primissimo weekend della stagione, si chiama Per un teatro dell'incolto, natura, comunità e cultura, e lavoreremo proprio su ciò che è liminale tra naturale e culturale, con, tra le altre cose, il debutto in anteprima nazionale, diciamo, per una sorta di prima, di In Natura, che è il nuovissimo spettacolo di Manuela Dall'Aglio, già premio UBU e premio nazionale della critica, che sta lavorando con noi a questa produzione per bambini che si chiama In Natura, che debutterà appunto sabato alle ore 18. I temi del lavoro di questo weekend saranno comunque natura, comunità e cultura. Ci sarà un incontro con Fabio Pinzi, che è uno dei maggiori esperti di permacultura in Italia, come anche domenica alle 12 ci sarà un vero e proprio piccolo convegno sulla rigenerazione dei luoghi attraverso l'arte pubblica, convegno a cura di Matteo Cesari e Emanuele Resi dell'Università di Bologna, e confluiranno qui, oltre a diverse esperienze di carattere teatrale performativo, anche un po' di presidenti di enti parco regionali, ERSAT Lombardia, Consorzio Forestale Lecchese, proprio perché una delle cose che a noi interessa da tempo, ma sempre di più, è questa interrelazione esistente tra il mondo naturale, gli attraversamenti degli spazi e l'arte performativa.
E in parallelo invece poi abbiamo appunto questa attenzione all'attività laboratoriale in senso artistico con Rossana Maggi e Claudia Saracchi, che presentano tre laboratori, di cui due in particolare rivolti ai bambini da 1 a 3 anni e uno rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni.
Benissimo, allora ricordiamo Michele come si fa a prenotare.
Allora, per prenotare basta andare sul sito di Campsirago Residenza, si può scrivere una mail a info@campsiragoresidenza.it oppure telefonare a 039 9276 070 o al cellulare 375 67 00532. Ma tutte le info si trovano sul nostro sito, che è campsiragoresidenza.it.
Torneremo a segnalare gli appuntamenti prossimi. Vuoi dire una parola sul jazz?
Il Jazz Café siamo felicissimi, nel senso che è partito, diciamo, giovedì scorso questo Jazz Café, e un giovedì sera a Campsirago pensavamo non sarebbe venuto nessuno, invece avevamo 40 appassionati di jazz ad ascoltare dischi e vinili. Il tema del Jazz Café secondo me è particolarmente interessante, perché si tratta di ascoltare con un impianto ad altissima fedeltà, sorseggiando magari un bicchiere di whisky o una tisana, musica jazz e non solo, quindi ognuno si può portare i propri vinili, ma abbiamo sempre anche un concerto o un esperto di jazz che mette su una propria playlist. Giovedì scorso avevamo Gianluca Soresi, ovvero Mister Vinile, molto conosciuto a Milano perché aveva anche un importante negozio fino a qualche anno fa, e il 17 aprile avremo Diletta Longhi Quartet, una bravissima jazzista, una bravissima giovane jazzista, e special guest Nori Tanaka dal Giappone. Nori Tanaka è un jazzista e ingegnere del suono che ci ha aiutato 2 anni fa a costruire questo impianto un po' speciale per ascoltare la musica. E poi a maggio invece avremo Andrea Ferrari, conosciamo bene sia Andrea che ad Alberto Ferrari, Nadio Marenco, insomma bravissimi musicisti conosciuti anche da Radio Pop, che presenterà con il suo quintetto il suo nuovo lavoro Liquid Walls, quindi
bello.
Un valore di concerto, sì, bravissimi.
No, ma bello soprattutto il contesto, essere lì a Campsirago, insomma, no, in questa stagione con questo tipo di programma, è proprio una bella idea, infatti ve la ruberò. non ho il panorama di Campsirago, ma insomma cercherò di imitarvi, che è il complimento migliore. No, scherzo, insomma, poi magari
grazie,
ne parliamo. Allora, grazie come sempre. E tutto quanto, come avete sentito, sul sito di ricordiamolo il sito corretto,
Campsirago Residenza,
ecco perché io sbaglio sempre. Grazie a Michele Losi, insomma, buona rassegna Campsirago Luogo d'Arte 2025. Ciao,
grazie a voi, ciao
e a presto. E allora, vi avevo promesso che prima della pubblicità avremmo un po' ficcato il naso nella conferenza stampa delle tre biennali musica, teatro e danza. Sta parlando Caterina Barbieri già da un po', insomma, è introdotto, ma sentiamo così ex abrupto qualche minuto del suo intervento, la nuova direttrice della Biennale Musica.
Nei cali di Barchini, proprio per celebrare e restituire al suono il suo valore, celebrare e restituire al suono il suo valore in linea con l'idea del festival, di favorire modalità di ascolto che vadano oltre, favorire modalità di ascolto che vadano oltre.
Ecco, non so se gli amici di Venezia sanno in realtà che l'audio è raddoppiato, quindi il meccanismo è quello per cui c'è un, come avete sentito, un disturbo di sovrapposizione, di leggero distacco dall'audio autentico. Noi proviamo a ricollegarci con i social della Biennale per vedere se il problema è risolto, altrimenti insomma vi renderemo partecipi di quello che i direttori stanno dicendo, come dicevo e come facciamo tutti gli anni nelle prossime puntate di Cult.
Di apertura del festival.
Ok, il disturbo è andato.
Del musicista portoghese Rafael Toral. Una nuova opera che approfondisce la sua esplorazione di sintesi elettronica e free jazz attraverso le possibilità espressive della chitarra elettrica in dialogo con solisti acustici. Figura davvero singolare nel panorama della musica contemporanea, Toral ha collaborato con artisti quali Alvin Lussier, Phil Niblock e i Sonic Youth. Questa nuova opera, presentata in anteprima alla Biennale, è stata sviluppata parallelamente al suo acclamato album del 2024, Spectral Evolution, capolavoro che ha segnato il ritorno di Toral alla chitarra elettrica. In maniera simile a questo album, Traveling Light persegue una sintesi unica tra armonia microtonale, drone ambient e aperture cosmiche nell'improvvisazione elettroacustica. Un'altra premiere mondiale al concerto inaugurale del festival è quella dell'artista congolese-belga Nikisi, che presenterà l'ultima evoluzione della sua ricerca nell'ambito dell'archeologia sonora etnografica. Questo nuovo lavoro affonda le proprie radici nelle indagini dell'artista legate agli archivi sonori e video che raccolgono fenomeni paranormali, indagando la dimensione cosmologica del suono. La pratica multidisciplinare di Nikisi coniuga strategie percussive delle tradizioni musicali dell'Africa centrale e occidentale a forme sonore legate alla cultura rave, noise e industrial, per esplorare la memoria storica e riti collettivi legati al suono e ai stati di trance. Un'altra prima assoluta nella serata di apertura sarà Into the Blue di Bendik Giske, musicista norvegese conosciuto per la sua singolare pratica sul sassofono, che si basa sull'uso espressivo di arpeggi, respirazione circolare, canto e uso di microfoni a contatto sul corpo del musicista per espandere in maniera quasi sinfonica i limiti espressivi di questo strumento. Un'altra presenza importante al festival, che siamo molto felici di annunciare oggi, è la musica di Catherine Krister Hennix, compositrice e artista multidisciplinare svedese recentemente scomparsa, figura pionieristica nell'ambito della musica elettroacustica, minimalista e drone, un po' madre spirituale, diciamo, della visione del festival legata al suono come pratica trascendentale e medium di contemplazione delle leggi dell'universo. Alla Biennale Musica assisteremo alla rara apparizione del Kamigaku Ensemble, originariamente fondato da Hennix, che in questa occasione si riunisce per una speciale performance site-specific che rende omaggio alla compositrice svedese scomparsa alla fine del 2023.
Così Caterina Barbieri ha introdotto, o meglio noi vi abbiamo fatto ascoltare un paio degli appuntamenti e degli artisti che saranno protagonisti sotto la sua direzione artistica, neo direttrice artistica della Biennale Musica. Per i prossimi anni, Caterina Barbieri ha una lunga esperienza anche internazionale, pur essendo ancora molto giovane. Avete sentito in che direzione sta andando la selezione di ciò che si ascolterà e si vedrà alla Biennale Musica 2025. Noi andiamo in pubblicità, torniamo fra pochissimo con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati, siamo alla seconda parte di Cult di quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Ritroviamo uno scrittore che ogni volta, lo diciamo, insomma, apprezziamo tanto, gli siamo tutti molto affezionati e che è stato anche più volte nostro ospite non solo in studio o al microfono ma anche a una nostra recente festa. Hans Tuzzi ritorna proprio nel mese di marzo con due diverse proposte editoriali. Una che in realtà è una particolare riedizione, una nuova edizione per un libro molto bello, di cui poi parleremo, ma comincerei a parlare con Hans Tuzzi di un'uscita per Italo Svevo degli Elzeviri che Hans Tuzzi ha firmato per Avvenire con il titolo La letteratura come una delle arti equestri. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie a voi che avete sempre la pazienza di invitarmi e di ascoltarmi.
Ma no, in realtà insomma è un grande piacere, anche perché è un grande piacere trovare queste due proposte che esulano da alcune cose di cui abbiamo parlato più spesso, insomma dai cicli di romanzi, dai saggi e da altre cose, perché soprattutto quest'ultimo testo è appunto una raccolta, no? Quegli Elzeviri erano, insomma, seguivano una direzione ben precisa. Per quanto tempo sono apparsi su Avvenire?
Intanto continuano ad apparire.
Però quelli che sono nel libro, diciamo, raccolgono.
Quelli che sono nel libro sono usciti dall'aprile del 22 all'ottobre del 24 con cadenza bimestrale. E devo dire che io apprezzo molto l'ospitalità di Avvenire, che non è mai intervenuto su nessuno dei testi. Perché mi rendo conto che apparentemente possono essere testi un po' controcorrente, un po' fuori dal tempo, perché considerano la letteratura dal punto di vista del libro scritto, senza del testo, senza tutto il lato B della professione di scrittore o senza tutta la ricaduta a valle che si cerca spesso di ottenere da un romanzo, la serie televisiva, la comparsata televisiva, eccetera, eccetera. Parla solo dell'uccidere il drago della pagina bianca, ecco, lo scrittore davanti alla pagina bianca e cosa deve fare per rimanere scrittore, al di là delle sue scelte di stile, di contenuto, di tema, ma cosa deve fare per rimanere scrittore e non essere un pennivendolo da mercato?
Ma veramente, tra l'altro, leggere adesso, insomma, mi pare siano 18, no? E gli Elzeviri, sì, che sono racchiusi sotto questo titolo, capire cosa sia letteratura o cosa non lo sia è diventato sempre più difficile, non fosse altro che per il moltiplicarsi delle produzioni, diciamo, letterarie e non, no? Quindi è una bussola utile quella che ci offre Hans Tuzzi, credo fosse anche un po' quell'intento.
Utile per chi appunto è disponibile a pensare al libro come lo penso io, ecco, e all'attività di scrittore come la penso io, è una delle attività più solitarie che esistano nella realtà. E poi naturalmente il libro al giorno d'oggi si trova di fronte a un bivio che non è mai esistito prima, no? La civiltà delle immagini, disponibilità a condividere qualcosa che ormai con il libro non ha più molto a che fare, ma che però permette di vivere tanto agli autori quanto agli editori, ecco, pone sia lo scrittore sia l'editore di fronte a un bivio. Una volta era normale, Eliot, diciamolo giusto, Eliot dice che Faber and Faber poteva permettersi il lusso di pubblicarlo, e ricordiamoci che Eliot fu un premio Nobel, in quanto che faceva un sacco di soldi coi manuali di rosicoltura.
Eh sì.
Adesso editori che pubblicano autori da grandi numeri, e non c'è nulla di male nel voler essere un autore da grandi numeri, un autore da bestseller, peccato che in genere se non sei Alessandro Dumas poi finisci rapidamente nel dimenticatoio, vogliono pubblicare questi grandi numeri, ma sono renitenti a investire in autori, che ne so, sperimentali o comunque in autori che non cercano questo impatto di successo economico, ma cercano appunto una scrittura seria.
Ci sono nella raccolta una serie di riferimenti che sono amabilmente trasversali, si direbbe oggi con questo bello aggettivo che so che già Hans Tuzzi mi boccerà perché è sovrautilizzato e sovraesposto, no, vabbè, come si suol dire.
Non è l'orrido posizionare,
o il combinato disposto che io vieterei per legge come definizione, viene usata a caso per qualunque cosa, dalla gastronomia fino ad altre cose, ma da Nino Cerruti ad altri personaggi che hanno fatto parte della nostra cultura alta, bassa, media, ci sono riferimenti che ci fanno comprendere davvero meglio quello che Hans Tuzzi ci stava spiegando qualche secondo fa. E mi soffermo su uno dei testi, quello dal titolo Ogni buona storia reclama un conflitto, perché ciò che si dice in questo Elsevier secondo me è particolarmente interessante, è quello a cui mi sono affezionata molto, diciamo, leggendo il libro, e volevo che Hans Tuzzi lo commentasse brevemente.
Sì, lei dà per scontato che io mi ricordi esattamente.
L'uomo è la sola specie animale che celebra onoranze funebri e narra storie. L'assenza è paese dell'anima, ma le storie devono saper catturare l'attenzione, perciò ogni buona storia si fonda su un contrasto, certo, un conflitto, una lotta.
Certo, oppure su un viaggio, sull'inizio di un viaggio, ma quasi sempre, anzi sempre, quell'inizio di viaggio nasce da un precedente conflitto che non viene esplicitato ma viene poi risolto.
Infatti si fa l'esempio dell'Iliade e dell'Odissea, no?
Esatto, stavo per dire, prendiamo ad esempio l'origine di tutta la letteratura occidentale, l'Iliade. Il conflitto che c'è all'inizio non è quello fra greci e troiani. L'Iliade di 10 anni di assedio ci narra poche settimane, e nemmeno le settimane che si chiudono con la caduta della città.
Sì.
E all'origine di quello c'è un conflitto molto più importante, il conflitto fra divinità e potere. Agamennone insulta Apollo. Apollo manda una epidemia, e dovremmo chiederci, noi che ne siamo usciti di recente, perché nella cultura mediterranea sono gli dei della luce che portano le epidemie, perché le epidemie dovrebbero farci aprire gli occhi su tante cose, comprese le nostre colpe o le nostre responsabilità. E da questo conflitto si ha poi il conflitto fra Agamennone e Achille, l'intervento di Giove con il sogno ingannatore e la guerra che riprende. Ma il conflitto principale appunto è quello fra il potere e il sacro, due elementi che non possono coesistere. Infatti, quando il sacro si fa religione, si compromette col secolo, e a quel punto è tutto perduto.
Chiarissimo. E poi scoprirete insomma che cosa ne pensano non solo Hans Tuzzi, ma anche tanti autori importanti dello spontaneismo, oppure scoprirete quanto sono importanti le fiabe, che cosa sono veramente alle fiabe. Hans Tuzzi ha dedicato tanta attenzione insomma anche in anni recenti, o ancora come transitano, ci vengono incontro i personaggi, per esempio quando decidiamo di dare loro vita, o io ho utilizzato insomma un noi del tutto inappropriato, insomma quando un autore decide di dare,
non esagero,
di dare loro vita, insomma non è
ma credo che sia uno dei momenti più belli, quando uno scrittore s'accorge che rispetto a una scaletta pensata o scritta, non importa, un suo personaggio si rifiuta di fare una certa cosa, perché sì, vuol dire che allora quel personaggio è vivo, è reale, lo ha creato così vivo che va al di là del destino che gli aveva riservato prima ancora di metterlo al mondo.
Allora, grazie ad Ann Stuzzi per averci raccontato questa uscita editoriale per Italo Svevo, la raccolta di 18 Elzeviri pubblicati su Avvenire fra il 2022 e il 2024. Poi naturalmente, come lui stesso diceva, lo potete leggere su Avvenire nei prossimi Elzeviri. La letteratura come una delle arti equestri, possiamo spendere, perché lei giustamente mi diceva l'altro titolo che è una nuova edizione in realtà, no? Di un,
sì,
di un celebre bestiario che lei ha firmato, mi diceva è un libro molto tecnico, però è altrettanto.
Ma bello, diciamo che fa parte dei miei saggi di storia del libro, ed era uscito nel 2009 per la Sylvestre Bonnard, ed era un elenco descrittivo di tutte le marche, cioè di tutti i loghi, diremmo oggi, dei tipografi di antico regime con animali. Di bestia in bestia si ha un breve cappello introduttivo e lì lo scrittore si riserva un piccolo spazio, e poi invece, non oso dire lo studioso perché tale non sono, ma il buon divulgatore di storia del libro e di libro antico dà appunto le descrizioni di tutte le marche tipografiche. Tuttavia, anche in questo caso, in un'intervista che è comparsa sul Piccolo di Trieste, l'intervistatrice mi diceva: ma anche qui traspaiono dei giudizi sociali e delle prese di posizione politica, il che mi ha fatto molto piacere, perché sì, in tutti i miei scritti, sia nei romanzi, sia nei saggi, sia persino nei saggi di bibliofilia, c'è chiara una mia presa di posizione sul mondo, un mondo dove ormai siamo tornati alle caverne e a chi ha la clava più grossa.
Sì, ottimo modo di...
Ma c'è poco da ridere.
Verissimo, Bestiario bibliofilo è il titolo che esce appunto in questa nuova edizione per Ronzani, interamente aggiornata, 100 nuovi
tipografi,
poi c'è un insieme, tra l'altro di questo magari capiterà che parleremo più in dettaglio in un'altra occasione, come si diceva, oltre a simboli, mitologie, c'è proprio appunto questa storia dei grandi marchi. Trovo questo libro in realtà interessante da tutti i punti di vista, perché insomma le marche tipografiche sono un po', insomma, la storia del nostro pensiero e anche dello sviluppo dell'arte, quantomeno in Occidente, quindi ci tenevo anche a citare questa seconda uscita molto recente.
La ringrazio.
Allora, grazie ad Ann Stuzzi come sempre per essere stato con noi e spero di risentirla presto, insomma, anche per altre cose. A presto.
A voi, grazie, a presto.
Buon lavoro.
La sera, ognuno nei pensieri propri, in giro c'è la morte, c'è chi spera in una sorpresa nel cuore della notte. La cerco nei locali più vuoti, mi spingo addirittura nel caos. Per caso poi la guardo negli occhi, ma a taglio corto con un ciao. Nel cuore della notte. Nel cuore della notte, è vero, i passi miei sono veloci, e a chi va lento dico ti muovi, anche se nessuno ci aspetta, nel cuore della notte. La cerco nei locali lontani, oltre i binari di un treno in ritardo, che passa con le sue luci tristi e se ne va fischiando. il cuore della notte, nel cuore della notte è vero, è tardi e siamo sempre fuori, l'inverno è già alle porte, ma non dichiariamo ancora la resa. Nel buio della notte la cerco nelle zone industriali, quelle al limite coi campi di fieno, dove mi fermo sempre a fare benzina con lo stereo acceso. Nel cuore della notte, nel cuore della notte, Andrea, chissà se si è tirata fuori da tutte le sue ombre, e suo padre quanto sangue perdeva nel cuore della notte. Ora la cerca lungo tutte le strade, ma le ferite a volte lasciano i segni. Le prometteva due ali alla schiena e poi le mise due coltelli nel cuore della notte, nel cuore della notte c'è un gatto con poche vite ancora intere e i graffi delle lotte. Lui è l'unico che vede davvero nel buio della notte. Hanno appeso le sue foto sui pali e chi lo trova vince i soldi. Lui sa fuggire dai sensi di colpa e tornare dopo giorni e giorni e giorni e giorni e giorni ancora e giorni. Se un'auto non lo prende in pieno nel cuore della notte, è vero, è vero.
Lucio Corsi, artista della settimana Radio Popolare, un modo anche per ascoltare non solo la sua canzone arrivata seconda a Sanremo, questa era Nel cuore della notte. Ha preso intanto la parola alla conferenza stampa delle tre biennali musica, danza e teatro, il direttore artistico Wayne McGregor, l'unico a essere stato riconfermato alla guida della Biennale Danza. Poco fa vi ho fatto sentire un breve estratto dell'intervento di Caterina Barbieri, neodirettrice della Biennale Musica, e fra un po' prenderà la parola, ma forse calzerà già finito, Willem Dafoe, il neodirettore della Biennale Teatro. Ma certamente nella puntata di domani ve lo faremo ascoltare. Intanto sentirete la traduzione dell'interprete, e questo è un breve estratto dell'intervento di Wayne McGregor.
Il flusso ritmico della loro danza rispecchia la complessità della vita, permettendoci di elaborare le emozioni ed esprimere ciò che spesso rimane inespresso. Nell'impersonare le loro storie, i danzatori offrono al pubblico uno spazio condiviso per la riflessione, la guarigione e la connessione, illuminando percorsi di resilienza e di ispirazione. In questa esperienza condivisa, mentre discutiamo di ciò che abbiamo visto o lo confrontiamo con ciò che abbiamo visto in precedenza, mentre ricordiamo, elaboriamo e progettiamo, mentre tocchiamo l'opera in tante dimensioni e modi diversi, diventiamo anche noi parte integrante della creazione del mito. Inebrianti, potenti e vivi, cerchiamo un allargamento del nostro essere, come diceva Lewis. A nostro modo, quindi, anche noi siamo dei creativi, creatori di miti del presente. La Biennale Danza 2025 si svilupperà lungo 5 filoni, e cioè spettacoli dal vivo, installazioni, collaborazioni, incontri, laboratori, film, Biennale College. Quest'anno siamo lieti di commissionare e co-commissionare nuovi lavori per questo festival. 8 premier mondiali, prima mondiali, e delle co-commissioni. E siamo entusiasti di presentare 7 prime europee e 5 prime italiane dai leader iconici della danza mondiale, con nuove voci emergenti. Ci saranno quindi più di 160 artisti presenti a Venezia con 75 eventi e 17 giorni. I temi passati si sono concentrati sull'unicità della nostra intelligenza fisica, tatto, interazione, interocezione, nel nostro sé chimico, e sensazione. Quest'anno ci concentreremo sulla fluidità che unisce tali elementi in uno scambio creativo per raccontare storie lineari e non lineari, come utilizziamo la creatività per raccontare storie in una molteplicità di modi.
Così Wayne McGregor, Sir Wayne McGregor, perché recentemente è stato nominato baronetto, coreografo e appunto curatore e direttore ormai da qualche anno della Biennale Danza, anche della 2025. Avete sentito alcuni numeri su questa edizione e anche il tema principale, la fluidità. E adesso è il momento della rubrica di Giovanni Chiodi. Caro Giovanni, eccoci qua, hai sentito, eccomi. Insomma.
Finalmente il barocco, perché poi parlerò del barocco due volte,
dai.
Questa settimana e la prossima.
L'opera seria,
però prima parliamo a Tosca della Scala, perché è vero che sono complessivamente 10 recite, e resta fino al 4 Plim, non abbiamo ancora parlato, naturalmente è la ripresa dello spettacolo del 2019, però qua c'è il ritorno di due mostri sacri come Francesco Meli e Luca Salsi, peraltro Luca Salsi ha festeggiato in scena martedì scorso i suoi 50 anni e quindi gli facciamo tanti auguri. Salsi è un grandissimo Scarpia, per me personalmente il più grande della sua generazione, finalmente uno Scarpia complesso, non ha senso unico, che gioca molto sulle singole frasi, alcune sono veramente illuminanti e tutte sue. Il tenore Francesco Meli mi piace molto, questo è un ruolo assolutamente suo, lui accentua moltissimo il lato lirico, malinconico e dolente del personaggio come pochi. E poi abbiamo la new entry che è Chiara Isoton, che è una tosca splendida, in grandissima crescita, ha cantato ad esempio un secondo atto veramente egregio, veramente forte, ma è andata molto bene anche negli altri due atti dove deve essere più sensuale. Vi ricordo che la chiave di volta di questa tosca, che ha la regia di molto bella secondo me di Davide Livermore, è proprio il fatto che Tosca, che subisce la tortura psicologica, la tentata violenza sessuale e poi un inatteso omicidio, è segnata in profondità da tutto questo. Questo si vede molto bene nel terzo atto. La regia si rivede veramente con grande piacere con questo primo atto, che è tutto un perpetuo mobile di scenografie che si seguono e si incastrano, questo thriller psicologico con la doppia uccisione di Scarpia, che qui viene pugnalato e strozzato, e poi questa tosca sgomenta nel terzo atto. Di grande interesse poi anche la direzione del maestro Michele Gamba, ecco, qui è una tosca diversa dal solito, molto serrata, molto asciutta, con una cura attenta per la ricchissima orchestrazione di Puccini. Grande sorpresa, quindi questa ripresa, di solito le sorprese non arrivano mai con le riprese, grande prova dell'orchestra e del nostro coro e sagrestano è Marco Filippo Romano, quindi molto cinico e riuscito. Sì, è vero, dobbiamo vedere l'opera seria che ci aspetta di Florian Leopold-Gassmann, io ho già visto qualche prova, sabato la prima nuova produzione diretta da Christophe Rousset, regia di Laurent Pelly, titolo rarissimo, Gassmann era il maestro di Salieri, in scena abbiamo tanti cantanti italiani capitanati dal nostro Pietro Spagnoli. Non so se ci sia ancora tempo, Ira.
Come no, ci sono 3 minuti.
Oh, perché voglio parlare della Alcina di Handel, dell'opera di Roma. Questo vale veramente la pena, è un trionfo dell'opera barocca. Alcina di Handel, diretta da Rinaldo Nessendrini, con in Austria, il caso di dire, due grandi cantanti italiani, Mariangela Sicilia e Carlo Vistoli. Questa è un'operazione senz'altro da provare, come il precedente Giulio Cesare, sempre a Roma, regia di Micheletto, direzione sempre di Rinaldo Alessandrini. Musicalmente i professori dell'orchestra appaiono sempre più concentrati in questo repertorio, che è molto difficile, pur non usando gli strumenti originali. Due le novità: la ripresa del celebre spettacolo di Pierre Audi, che ha 25 anni, ma udite udite li porta molto bene, perché era già modernissimo quando nacque nel piccolo teatrino svedese di Drottningholm e poi ha girato ad Amsterdam, a Bruxelles. A Roma l'allestimento è stato rinfrescato affrescato e restaurato, costumi settecenteschi, settecentesche scene dipinte di un teatro e scena fissa, che nel secondo atto si trasforma rapidamente nel retro del palcoscenico. Quindi scena fissa, ma qua la recitazione. Ancora oggi, devo dire, accuratissima, ed è passata tanta acqua sotto i ponti. Ad esempio l'Alcina di Micheletto, che è sofisticatissima. Quindi è una regia, uno spettacolo che non delude affatto. I personaggi sono naturalmente quasi tutti in scena a relazionarsi l'uno con l'altro, una sedia in palcoscenico che rappresenta Alcina in tutte le peripezie del dramma. Seconda novità, un cast complessivamente di livello con due punte di diamante: il soprano Mariangela Cecilia nel ruolo della maga Alcina, il nostro Carlo Vistoli, controtenore formidabile Ruggero. Mariangela Cecilia mi è piaciuta moltissimo, è una voce che non ha problemi e si può mettere, secondo me, tranquillamente alla pari di altri interpreti, anche se non arriva mai, parere personale, alle vette di Cecilia Bartoli, che ovviamente è inarrivabile. Carlo Vistoli non l'ho potuto vedere nella mia recita, è un fuori classe assoluto, però è stata molto brava anche nel secondo cast Tamar Ugrekelic, è un mezzo soprano georgiano di ottima linea vocale, anche se non è fosforescente come Vistoli. Mary Bevan è una borgana migliore nelle aree drammatiche che in quelle più languide, e brava anche Caterina Piva come Bradamante, anche qui con il limite solo delle parti di coloratura più sfrenate. Un applauso all'Opera di Roma che, come il Teatro alla Scala, tiene moltissimo al repertorio barocco che riempie i teatri, infatti strapiena l'Opera di Roma e immagino sarà strapiena anche in questa novità assoluta dell'opera seria che ci attende appunto sabato, ne parleremo appunto la prossima settimana.
Noi intanto domani faremo sentire un breve estratto dalla presentazione alla stampa dell'opera seria che è venuta un paio di giorni fa. E poi appunto sentiremo il tuo parere quando ci risentiremo la prossima settimana.
Benissimo, benissimo.
Un saluto a Giovanni Chiodi, a risentirci, ciao ciao.
Ciao.
E allora, mentre, come ripeto, è ancora in corso la conferenza stampa della Biennale Teatro, Danza e Musica, manca, insomma, sta terminando. Wayne McGregor, direttore della Biennale Danza, Caterina Barbieri ha già fatto il suo intervento, abbiamo fatto sentire brevi estratti da entrambi, manca forse il direttore più atteso, anche perché ha fatto un po' notizia tutto quello che ha fatto finora e anche proprio la sua fama, Willem Dafoe, neo direttore del settore teatro, che vi faremo ascoltare domani. Adesso le notizie di Radio Popolare, a risentirci. Jump by a line, jump by a line.